Astronauticast. Benvenuti all'episodio 34 della stagione 11 di Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 7 giugno 2018 e vi diamo il benvenuto a questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Al comando di questa missione vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, da Milano. Ma non sono da solo, ho con me un equipaggio e per questa missione cominciamo a salutare Veronica Rimondini da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, come ha detto Paolo è 7 giugno 2018 perché dobbiamo dire le date nei podcast, noi le diciamo le date nei podcast.
E peraltro assolute. E insieme con noi c'è anche Riccardo Rossi da Modena.
Non dirò nessun riferimento temporale, è giovedì e un benvenuto e un buon ascolto di puntata.
Dirai solo il tuo nome, grado, numero di matricola, non darai nessun'altra informazione.
RSSRCR76B26.
Tuo call sign.
No, il mio codice fiscale.
Mentre nel ruolo di Podcon ai comandi di questo episodio del podcast abbiamo Michael Sacchi.
Buonasera, visto che diamo riferimenti assoluti sono le 21.48 ed è proprio perché io sono al controllo del podcast che non sono più abituato. Marco di solito fa questo lavoro egregiamente e quindi abbiamo dovuto posticipare un attimo mentre mi toglievo la ruggine di dosso. Astronautica Studios di Monaco vi salutano.
Tempo medio dell'Europa centrale con l'ora legale. E quindi possiamo lanciare questa nuova missione annunciandovi che in questo episodio parleremo del lancio della nuova missione di un astronauta europeo sulla Stazione Spaziale Internazionale e di una scoperta del rover Curiosity annunciata proprio un paio d'ore fa dalla NASA. Ma prima di cominciare vi ricordo che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usare la chat del player della diretta di questo episodio su YouTube. Cominciamo quindi a parlare del lancio della nuova missione che ha visto volare verso la missione spaziale, verso la Stazione Spaziale Internazionale, l'astronauta europeo Alexander Gerst. Mike, com'è andata?
Infatti mi ha un po' colpito più del solito questo lancio verso la Stazione Spaziale proprio perché è un astronauta tedesco, specialmente da quando non lavoro più a Columbus Control Center. Un po' tutti gli avvicendamenti degli astronauti tra le varie expedition sono passati un po' in sordina, almeno li seguivo grazie ad Astronautica, salendomi qua e ascoltando principalmente Riccardo che ci rendeva partecipi dell'avvicendarsi degli equipaggi a bordo. Però era impossibile evitare di accorgersi che Alexander Gerst sarebbe tornato in orbita perché a DLR hanno cominciato a mettere cartelli ovunque per incitare la partenza di Alexander Gerst. Non è da solo, però è al comando della Expedition questa volta. Nella Soyuz, che è partita proprio ieri, 6 di giugno, c'erano a bordo anche Serena Aunion Chancellor e Sergei Prokopiev, che se non sbaglio era anche un nome di un musicista. Mi sono confuso tantissimo quando chiedevo a Veronica prima della diretta il nome di questa persona e pensavo mi prendesse in giro dicendomi un nome famoso russo a caso.
Già, perché io conosco i musicisti russi.
Ma cosa ne so io, magari... È una prima, forse, mi dicevano prima, che probabilmente è la prima missione in cui un membro dell'equipaggio europeo è al comando, ed è alla seconda missione, o comunque non alla prima, con due rookie, perché sia Prokopiev che Serena Union sono al primo volo. Serena Union fa parte dell'ultima classe astronauti selezionata da NASA, mentre invece non ho informazioni su Sergei. Ho guardato un attimo oggi la missione. Si tratta di una abbastanza tipica missione ESA di lunga durata sulla stazione spaziale, quindi ci sarà un focus particolarmente accentuato su esperimenti che provengono dall'Accademia in Europa, dall'industria. Comunque una maggioranza di esperimenti guidati dal Columbus Control Center. Sono tanti, come al solito c'è una discreta lista che potete trovare pubblicata sul sito di ESA o sul sito di DLR, specialmente se parlate tedesco, però c'era una piccola selezione che volevo evidenziare. C'è da dire una cosa, che da qualche anno c'è stato come si dice? Sto cercando di trovare anche il modo di mandarvi delle immagini. C'è stato un focus per sostenere le Nazioni Unite per alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile. Ci sono questi 17 obiettivi delineati dalle Nazioni Unite per muoversi verso il futuro in maniera sostenibile, li sto mostrando in questo momento, e ho trovato particolarmente interessante che questi obiettivi non solo sono condivisi dall'UNOSA, l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa dello spazio, ma con Gerst come portavoce ne erano stati annunciati che molti esperimenti avrebbero avuto un diretto collegamento, comunque una descrizione direttamente collegata a questi 17 goal, quindi obiettivi. Quindi ho raccolto i più importanti, i più interessanti che ho trovato, e ci tengo anche a far vedere quali di questi obiettivi di sviluppo sostenibili vengono messi in relazione al singolo esperimento. Abbiamo un esperimento, come sapete gli astronauti sono gli esperimento molto spesso, non si tratta soltanto di esperimenti classici di laboratorio con degli oggetti su cui si fanno esperimenti o degli organismi, a volte l'organismo e l'oggetto stesso è l'astronauta, e capita molto spesso nel volo umano. Questo esperimento si chiama Myotones ed è, non è il primo di questo genere, non è neanche la prima volta, che è un esperimento, si occupa dello studio della struttura muscoloscheletrica del corpo umano in microgravità. In questo caso si tratta di un dispositivo portatile, quindi non è una cosa complicata come Mares, che avevamo mostrato qualche volta, quella specie di gigante, una sedia da dentista smontabile che si monta in Columbus. In questo caso si tratta semplicemente di un piccolo dispositivo che è in grado di misurare delle caratteristiche del sistema muscolo-scheletrico umano e valutare l'andamento del tono muscolare durante la missione e ovviamente le ricadute di un esperimento di questo genere vanno nella direzione una lotta all'invecchiamento, perché in orbita si invecchia velocemente, è un buon modo per approssimare gli effetti dell'assenza di gravità o della microgravità sul corpo umano, quindi ovviamente ci sono delle ricadute a terra per quanto riguarda osteoporosi e cose del genere, ma anche verso i viaggi di lunga durata. Non è però completa la descrizione senza parlare degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo esperimento porta direttamente ad avere dei benefici, direttamente o indirettamente, all'obiettivo di salute e benessere e di lavoro e crescita economica sostenibile e all'obiettivo di innovazione dell'industria e dell'infrastruttura, sempre in chiave sostenibilità. Un altro esperimento invece è Immuno 2, che si tratta di una valutazione sugli effetti sul sistema immunitario dello stress. ovviamente la stazione spaziale può essere considerato un ambiente stressante, quantomeno per l'organismo, sia per le condizioni particolari, sia per le attività e i ritmi di lavoro che gli astronauti devono mantenere, ma è anche molto importante perché si tratta di un ambiente controllato, chiuso, dove l'effetto di diversi fattori che influenzano lo stress sul corpo umano possono essere misurati in dettaglio maggiore. Ad esempio la mancanza di sonno o comunque una modifica dell'alternanza sonno-veglia potrebbe aumentare i livelli di stress nel corpo umano e questo esperimento si occupa di misurare l'effetto sul sistema immunitario. Quindi si fa sulla stazione spaziale per le ragioni che ho descritto, i benefici sono gli stessi dell'esperimento precedente, ovviamente ci sono ovvie ricadute a terra e ovvie ricadute verso viaggi di lunga durata nel futuro dell'esplorazione spaziale, e gli obiettivi sono anche gli stessi in questo caso, gli obiettivi delle Nazioni Unite nello sviluppo sostenibile, quindi salute, sviluppo della crescita economica e innovazione dell'industria. Diciamo che probabilmente questi sono un po' più indiretti dell'altro. Un bel esperimento che non ha molto a che vedere con la stazione spaziale direttamente, ma che mi ha colpito è Icarus. Non si tratta di esperimenti con gli uccelli posti nella Dragon, fatti volare a bordo e fatti svolazzare attraverso la stazione spaziale, vi tranquillizzo subito. Si tratta però di trasmettitori, piccoli trasmettitori di geolocalizzazione, che vengono attaccati a degli uccelli a terra, uccelli migratori principalmente, e la stazione spaziale funge da relay, da ripetitore per questi segnali, quindi si occupa di raccogliere il segnale proveniente da questi trasmettitori per monitorare le migrazioni e i movimenti di diversi tipi di uccelli. Probabilmente la stazione spaziale è soltanto uno dei satelliti che è in grado di rilevare questi segnali, però visto che si trova a sorvolare diverse parti del globo in diversi momenti del giorno per diverse stagioni, è un'ottima piattaforma per raccogliere questo tipo di dati. Anche qui si vanno a raccogliere informazioni che dovrebbero direttamente o indirettamente aiutarci negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Abbiamo l'obiettivo zero fame, probabilmente avere un'idea di come migrano certi volatili probabilmente può aiutare anche a capire l'ambiente in maniera migliore, con effetti sull'agricoltura e quant'altro, sulla salute come tutti gli altri, la conservazione della vita sottomarina e la conservazione della vita terrestre, sono due obiettivi anche che non abbiamo ancora menzionato delle Nazioni Unite. Poi c'è un esperimento di fisica quantistica, che è una cosa che non si sente tutti i giorni anche sulla stazione spaziale. È una cosa che piacerebbe probabilmente allo zio India Kilo 1 Oscar Delta Oscar, che ha appena fatto un articolo straordinario su astronautinews.it in cui parla nel dettaglio degli orologi atomici. Si tratta di un esperimento che va a investigare quelli che si chiamano condensati di Bose-Einstein. Si tratta di un esperimento che pone una nuvola di rubidio e potassio in forma gassosa, utilizza un laser per rallentare gli atomi in questa nuvola gassosa, e quando gli atomi vengono rallentati oltre una certa soglia vengono in un certo senso cristallizzati all'interno di quello che viene chiamato chip atomico, non chiedetemi come fanno, ma questi atomi si fermano fondamentalmente, quindi raggiungono l'approssimazione dello zero assoluto e sono degli atomi freddi, l'esperimento si chiama appunto cold atoms. Questo condensato, questo gruppo di atomi fermi tra di loro si comporta a livello macroscopico come un atomo, quindi è come poter osservare un atomo che normalmente è microscopico a livello macroscopico, quindi è possibile osservare il comportamento di alcuni effetti quantistici a livello macroscopico. È ovviamente più facile è più facile ottenere questo tipo di risultati sulla stazione spaziale perché la microgravità permette di mantenere questo stato di congelamento dei condensati di Bose-Einstein per più tempo, e questo permette agli scienziati di avere più dati. È ovviamente un esperimento che va nella fisica fondamentale, ma ha anche degli effetti un pochino più pratici, perché permetterà di avere degli effetti, di misurare dei parametri di geodesia, quindi della forma della Terra o della trazione gravitazionale della Terra, probabilmente in maniera indiretta. Quello che è importante è che anche questo in qualche modo può essere ricondotto agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con l'educazione, chiaramente, essendo una cosa di fisica teorica, sulla innovazione industriale, sulla sviluppo sostenibile di città e comunità, non vedo esattamente il nesso, ma probabilmente c'è a livello indiretto, e sulla produzione e consumo e sul clima. Poi c'è Mag Vector, che se seguite su astronautnews.it i diari della stazione spaziale redatti da ho un lapsus, ragazzi?
Matteo Carpentieri?
No. Risposta sbagliata. Va bene, che comunque dettagliano giorno dopo giorno. Mi farò perdonare.
Marco Carrara.
Grazie, Riccardo.
Scusa per il delay.
No, non ti preoccupare, chiedo io scusa a Marco Carrara. Se leggete i diari vedrete menzionato Mag Vector più e più volte, perché è un esperimento che non è la prima volta che va sulla stazione spaziale, anzi è stato fatto per la prima volta proprio da Alexander Guest nella sua missione precedente nel 2014. Si tratta di un esperimento che investiga l'interazione del campo magnetico terrestre su conduttori elettrici. Mi viene un po' in mente la storia del EM Drive che si sta parlando in questi giorni, che abbiamo, non so se ne abbiamo mai parlato nel podcast, però è quel supposto metodo di generazione di propulsione senza espulsione di massa, che però sembra che esperimenti più recenti abbiano ricondotto al campo magnetico terrestre. In questo caso si tratta di sfruttare proprio il campo magnetico terrestre per verificare correnti indotte in questi conduttori elettrici. È una cosa, una ricerca tecnologica fondamentalmente, tra i materiali e la ricerca tecnologica. Gli effetti, ovviamente viene svolto sulla stazione spaziale, perché la stazione spaziale si trova a muoversi all'interno del campo terrestre, il campo magnetico terrestre, e quindi può effettuare misurazioni con il campo in condizioni diverse, che è sicuramente più semplice che stando a terra, e ovviamente poi questa cosa ha delle ricadute su protezione delle radiazioni, perché studiare come il campo magnetico influenza conduttori è una degli ingredienti chiave per studiare poi meccanismi di protezione della radiazioni. E poi anche interessante, non ho trovato un articolo che ne parlava, ma soltanto en passant, lo sviluppo, questo dovrebbe aiutare lo sviluppo di mezzi aerei interamente elettrici. Non so esattamente se il campo magnetico terrestre ha un effetto, però questo sicuramente, avere un sistema di trasporto aereo interamente elettrico ha un effetto positivo sul clima. È proprio la climate action, la capacità di combattere il cambiamento climatico che è in atto, è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite. Poi ci si tratta anche di lavoro, crescita economica, industria e innovazione, così come tanti altri. E questi erano i 5 esperimenti più interessanti che ho trovato, ma ho trovato ancora qualche cosa interessante. Gerst userà di nuovo Meteron, l'esperimento Meteron, per guidare Justin, che è un robot semi-antropomorfo, diciamo, che ha le mani e la testa, ma poi si muove su delle ruote, che è proprio qua a Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco. L'aveva già fatto Pallonespoli, questo esperimento verrà ripetuto o continuato. Si tratta ovviamente
Scusa, finisci pure.
Vai.
No, dico che Gerst lavora parecchio con i robot, perché con lui, cioè lavorerà con lui anche Simon, quella specie di palla fluttuante con una faccia.
Con uno schermo.
Sì. Ma sai che l'ho trovata oggi, non ho avuto il tempo di approfondirla, volevo metterla dentro nella lista, ma non è, mi pare di avere un link nascosto dentro nel Trello, vediamo un po' se lo trovo.
Non so se ne avevamo già parlato, questo robot che nel quale hanno già inserito alcuni dati relativi alla stazione spaziale e relativi alla voce di Alexander Gerst, in maniera che lo riconosca e possa interagire con lui in particolare, e lo aiuterà a portare a termine degli esperimenti sulla stazione spaziale. Uno
praticamente era... il Google Home della stazione spaziale.
Ma tu dici il Google Home, a me invece quella faccina così mi ricorda un po' il robot di Moon. Non so se avete visto il film Moon con quel tipo che è praticamente da solo in una base lunare e la sua unica compagnia è questo robot con la voce di Kevin Spacey, che ha una faccina e basta. Ok, se non l'avete visto,
Houston.
Vai.
No, dicevo, il comando, il modo per attivarlo, il comando di attivazione del robot sarà sicuramente OK Houston.
Ok, sì, si tratta di... Ce ne sono tanti di questi esperimenti qua che vanno un po' a investigare sull'interazione tra l'astronauta e la tecnologia, magari per poter avere tipo una guida durante l'effettuazione di procedure, assemblando un payload o qualcosa del genere, magari se hai questa cosa che ti svolazza intorno. Non so se deve volare questa cosa, no? Mi sembra di sì, perché c'era una foto che...
Diciamo che forse la versione europea di un'analoga tecnologia, di quelle i robot sferici giapponesi, sì, non ricordo sì. Come si chiamano.
Neanch'io, però...
Quelli che si muovono nel laboratorio Kibo, interagiscono con l'astronauta, insomma, sono un po' più piccoli, ma... Quest'idea di robot sferici che possono aiutare gli astronauti nei loro compiti non è nuova ed evidentemente suscita interesse, perché ci sono vari esperimenti di questo tipo.
Qui dice che ha intelligenza artificiale, ha un volto, un display da 8 pollici che può parlare, annuire, raccontare barzellette e reagire a comandi vocali, suonare video e audio. La testa può girare in 10 secondi 180 gradi. Fa un po' paura così, detto così, però è interessante. 32 centimetri di diametro. Questo arriverà in orbita durante la missione. Non è in orbita adesso, arriverà durante l'estate, se non sbaglio.
E intanto sono arrivate domande da chi ci segue in diretta.
Allora, ce ne sono un paio. Una in topic che... Qualcuno chiede, adesso non trovo più il nome, perdonami, comunque qualche informazione in più sull'esperimento della migrazione degli uccelli, Mike, se tu hai idea, se c'hai qualche sito da proporre o basta googleare.
Se me lo ricordate, metto un link della settimana. Comunque sì, l'esperimento si chiama Icarus, e se cercate Icarus ISS...
Horizons.
Horizons, sì.
Sì, magari se troviamo qualcosa di più lo twittiamo sicuramente, adesso non ce l'abbiamo pronto, però...
Samuele Viganò ci aveva chiesto, scusami Samuele, avevo perso il tuo messaggio, quindi sì, prova a cercare Icarus, comunque Veronica ha detto se dopo riesci a darci un'occhiata te lo mettiamo nelle note. Prego, ti ha detto grazie nel caso che non ti...
E all'interno di questa expedition ci sarà anche l'installazione di un nuovo rack all'interno del laboratorio Destiny, che sperimenterà nuove tecniche di controllo ambientale. Sapete che attualmente sulla stazione spaziale si ricicla l'atmosfera in maniera il più completa possibile allo stato attuale della tecnologia. Si riesce a raccogliere la CO2 che è nell'atmosfera e trasformarla in metano, che viene mandato fuori dall'atmosfera, dalla stazione, e trasformandolo poi in acqua, mettendola insieme all'idrogeno che arriva dalla elettrolisi. Con questo rack invece si arriverà ad avere un altro canale per il riciclo. Si prenderà parte della CO2, la si metterà in questo fotobioreattore che utilizzerà delle alghe, fondamentalmente delle alghe che effettuano una fotosintesi e generano di conseguenza ossigeno direttamente e una massa biologica che è commestibile. Adesso non credo che in questo esperimento verrà mangiata.
Alien.
Però il sottoprodotto di questa cosa, l'anidride carbonica, viene in parte convertita in ossigeno e in parte integrata in queste alghe che poi possono essere mangiate.
Ma poi la usano con la stampante 3D? Sai che dicevano che volevano fare la pizza con la stampante 3D?
La pizza con le alghe?
La pizza di alghe?
aggiungeranno degli insaporitori.
Ma non si può mai dire, se magari capita nell'equipaggio tipo un astronauta, tipo la Dom Petit, tanto per dirne uno, che era uno che faceva smanettava, magari si possono anche fare la pizza con la stampante 3D adesso.
Molto bene, quindi ci sono tanti esperimenti, ovviamente vi parleremo della missione così come andrà avanti, ci sarà anche la possibilità forse di vedere Alexander Guest in attività extraveicolare, e quindi stiamo a vedere come i prossimi 6 mesi si svolgeranno.
Molti esperimenti dovrà fare Alexander Guest nella sua missione, ma la ricerca scientifica viene fatta non soltanto sulla stazione spaziale nell'ambito del sistema solare, ma anche su Marte. E proprio oggi, un paio d'ore prima che andassimo in onda, la NASA ha annunciato un risultato particolarmente interessante dal rover Curiosity su Marte. Qual è questo risultato, Veronica?
Ben 2 risultati interessanti ha scoperto Curiosity. Uno, è il principale, diciamo, che ha scoperto molecole organiche a 5 cm di profondità. E il secondo è la stagionalità delle emissioni di metano sulla superficie. Tutti e due queste scoperte sono di fondamentale importanza per cercare di capire se effettivamente c'è vita su Marte. Non è stata annunciata ancora la presenza di vita su Marte, però sono dettagli fondamentali che potrebbero entrambi portare effettivamente alla presenza di vita su Marte. Le molecole organiche significa che hanno al loro interno del carbonio. Queste molecole possono essere sia create da batteri che però anche uscire da processi geologici, quindi potrebbero essere create dalle rocce. E, dunque, Curiosity è all'interno in questo momento del cratere Gale, che è nella valle del monte Sharp ed è nella fascia equatoriale di Marte. Le molecole che sono state trovate hanno al loro interno carbonio e zolfo. Questo tipo di molecola sulla Terra costituisce il tiofene, che è un composto costituito da 4 molecole, da 4 atomi di carbonio e uno di zolfo, e lo zolfo dà una resistenza ai cambiamenti che ci sono nell'atmosfera e all'ossidazione. Il fatto che siano state trovate così vicine alla superficie, solamente 5 cm, e che siano state trovate, quindi che le radiazioni solari non le abbiano distrutte, è particolarmente importante. Cioè, lo zolfo può averle aiutate a rimanere integre, diciamo, come posso dire? Questo tiofene è importante perché può far parte di un composto molto più grande e molto più stabile e robusto. Ed è lì la novità in questo ambito, perché un composto più grande può essere parte di una forma di vita più robusta, insomma. In questo cratere, nel cratere Gale, sono state trovate tracce di argilla e solfati. Argilla e solfati sono possibili solamente con la presenza di acqua, perciò i tecnici pensano che questo sia stato un lago d'acqua dolce con probabile presenza di batteri. Batteri che riescono dalle rocce a ottenere energia per poter vivere. Non si sa di preciso se siano antiche o se siano moderne queste molecole. Se sono antiche, vuol dire che hanno resistito tantissimo all'azione degradante delle radiazioni solari, e quindi bisogna andare a scoprire come hanno fatto a resistere per così tanto tempo. Si parla di dai 10 ai 100.000 anni, insomma, ormai sarebbero andate distrutte, e invece no, sono ancora lì. Se invece sono moderne, meglio ancora, perché dobbiamo andare a capire chi le ha prodotte, se le rocce o se forme di vita, oppure se sono arrivate tramite asteroidi. Il fatto che siano state trovate a 5 centimetri di profondità dà un'importanza maggiore ai prossimi rover e lander che arriveranno su Marte. Adesso verso Marte è già partito InSight, però InSight, che andrà a scavare fino a 5 metri di profondità, non ha strumenti che riescano a rilevare forme di vita. Lui studia la geologia di Marte. Strumenti geofisici. Mentre ExoMars, che partirà nel 2020, potrà scavare fino a 2 metri di profondità e lui sì, avrà degli strumenti che possono aiutarci a capire, non so se esattamente la formazione delle molecole, comunque ci aiuterà a capire insomma qualche dettaglio in più come Curiosity. Il fatto che sia stata trovata una stagionalità nel metano è altrettanto importante. Sapevamo, anche grazie a TGO, ma anche in precedenza, che nell'atmosfera di Marte esiste metano, però esiste a chiazze. Fino adesso avevano trovato delle patch, delle aree in cui c'era metano e non si riusciva a trovare un pattern che si potesse ripetere. E quindi non si capiva bene se veramente arrivava dalla superficie e in quale modo arrivasse. Grazie alla lunga missione di Curiosity, perché adesso è sulla superficie di Marte da 6 anni, sono state fatte una trentina di rilevazioni, grazie a cui si è riusciti a scoprire che a seconda delle stagioni la quantità di metano nell'atmosfera aumenta e diminuisce in maniera ripetuta. In estate e in autunno aumenta del 20% e poi cala nelle altre 2 stagioni. Anche qui non è detto che questo metano sia creato da batteri. Se fosse creato da batteri, significherebbe che durante il periodo estivo autunnale i batteri sono più attivi e producono di più. Invece, se fosse creato da rocce, potrebbe essere anche creato da rocce, e il fatto che sia se ne sia rilevato di più durante l'estate e l'autunno potrebbe essere dovuto al fatto che la temperatura sulla superficie di Marte stimola la fuoriuscita di metano dalla superficie, ed è per questo che magari lo riscontriamo maggiormente. Però sono comunque tutte e due scoperte che potrebbero portare a pensare che esista vita su Marte.
Di questi risultati si parla molto, le molecole organiche sono un punto di partenza per gli studi di esobiologia, per la ricerca della vita intanto nel nostro sistema solare. Il problema di questi risultati è che sono in gran parte ambigui, cioè abbiamo queste molecole organiche che possono essere di origine biologica ma anche geologica. Abbiamo le variazioni del metano, le variazioni stagionali del metano che hanno un ciclo che potrebbe sembrare di origine biologica ma potrebbe essere spiegato anche come prodotto dalle differenze di illuminazione del pianeta Marte al variare delle stagioni, perché ricordiamo che Marte ha un'orbita piuttosto ellittica con delle differenze stagionali molto accentuate. E le sostanze organiche a cui si riferisce questa ricerca sono di una certa complessità, quindi si è fatto un passo avanti rispetto ad altre molecole organiche che erano state trovate in precedenza, però siamo ancora lontani dalla pistola fumante, diciamo, dal ritrovamento di qualche prova concreta di presenze biologiche nel passato o nel presente di Marte. Sono tutti indizi che ci continuano a fare andare avanti, a fare avanzare in questa strada la ricerca della possibile vita, ma ancora non ci danno una conclusione, soprattutto quando diverse interpretazioni sono possibili.
Molecole organiche sono state rilevate a livello di spettrografia anche su comete, no? Quindi dove sono posti?
Sì, ma nell'universo, in nebulose, negli spazi interstellari ce ne sono, certo. E sono molto interessanti, non hanno la complessità necessaria, almeno quelle di cui si parla in questi giorni, in queste ore, nello studio annunciato oggi dalla NASA, non sono della complessità tale da far pensare a creature viventi come i batteri, ma ripeto, sono tutti piccoli passi avanti in una direzione importante e una ragione in più per seguire le future missioni dei rover e dei lander che attendiamo per il 2020 su Marte. Noi invece proseguiamo nella nostra missione e siamo arrivati all'apogeo, cioè il punto di mezzo della puntata, in cui facciamo i nostri ringraziamenti e chiediamo la vostra collaborazione. Ringraziamo innanzitutto gli articolisti, cioè i volontari che scrivono e pubblicano le notizie sul sito Astronauti News, da cui prendiamo spunto per raccontarvi le novità sullo spazio. Poi ringraziamo naturalmente anche tutti voi che ci state ascoltando, ricordandovi che Astronauticast è il podcast di ISA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, una delle nostre iniziative di questa associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle tematiche riguardanti lo spazio. Ci sono diversi modi per aiutarci, innanzitutto con delle donazioni, iscrivendovi alla nostra associazione con le istruzioni che trovate sul sito isa.it, oppure facendo donazioni periodiche o una tantum, ricorrenti o una tantum, con il bottone di donazione che trovate invece sul sito astronauticast.it, quello del nostro podcast. Ma potete aiutarci anche in altro modo, senza delle donazioni dirette, per esempio condividendo i nostri contenuti, gli articoli pubblicati su astronautinews.it, oppure i video sul nostro canale Astronauticast, oppure prendere parte alle discussioni sul nostro forum, insomma farci conoscere ai vostri amici condividendo sui social che preferite i nostri contenuti. In questo modo potrete dare un'esposizione accidentale allo spazio ai vostri amici e chissà, magari far interessare anche loro, perché il nostro scopo, vi ricordiamo, è quello di raccontare, di far conoscere queste attività spaziali. Ci sono degli altri ringraziamenti che dobbiamo fare?
Non ci sono i soliti ringraziamenti delle donazioni, perché quelle sono visibili in maniera dettagliata soltanto al tesoriere, che in questo caso è Marco, questa sera non è qua con noi, quindi non ci sono i nomi, ho soltanto nuovi soci, ce n'era uno questa settimana, lo ringraziamo insieme alle donazioni come al solito la settimana prossima.
Diamo il benvenuto ai nuovi soci e possiamo proseguire con le rubriche di questa puntata, iniziando dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il Kennedy Space Center si trova in un'area di grande bellezza naturale, con una flora e una fauna molto estesa. E nella parte nord, tra l'altro, di questo complesso della zona di Cape Canaveral e del Kennedy Space Center, c'è anche una riserva naturale che è una delle attrazioni turistiche della zona, insieme naturalmente al centro spaziale. Però tutta questa flora e fauna ha dovuto subire nel corso degli ultimi decenni il disturbo dovuto alle attività dell'uomo, in particolare ai lanci di missioni spaziali. Ma in almeno una occasione il mondo naturale ha potuto prendersi una rivincita su tutta questa tecnologia e le attività dell'uomo. Nell'estate del 1995 erano in preparazione due lanci dello shuttle, le missioni STS-70 ed STS-71. La STS-71 in particolare avrebbe dovuto raggiungere la stazione spaziale sovietica Mir nell'ambito del programma congiunto sovietico-americano Shuttle Mir. Ma il lancio di STS-71 venne rimandato per una serie di rinvii dovuti all'arrivo di un nuovo modulo sulla stazione spaziale Mir. Si decise allora di portare sulla rampa di lancio la missione precedente, STS-70, e di prepararla al lancio. Ma nel corso dell'esposizione all'aperto sulla rampa di lancio, il serbatoio esterno dello shuttle venne preso come bersaglio da un gruppo di picchi, di uccelli della specie picchi dorati, che cominciarono con i loro becchi a praticare dei fori nel rivestimento esterno in schiuma protettiva isolante del serbatoio esterno. E nel corso di queste loro attività praticarono 71 fori di dimensioni variabili da circa un centimetro e mezzo a fori piuttosto grandi, una decina di centimetri. Si tentò in tutti i modi di allontanare questi volatili con vari sistemi, per esempio si misero nella parte superiore della rampa degli spaventapasseri, si provò anche con dei segnali acustici, delle trombe molto forti ad allontanarli, ma insomma non si riuscì in gran parte ad allontanarli e riuscirono a fare tutto questo danno con tutti questi 71 fori del serbatoio esterno che richiesero degli interventi di manutenzione piuttosto estesa. Allora si decise di lanciare prima la missione successiva STS-71 e di riportare nel VAB STS-70 per le dovute riparazioni. Vennero trovati si decise il 31 di maggio di riportare lo shuttle nel VAB, poi venne riportato all'esterno nella seconda metà di giugno, venne riportato sulla rampa nella seconda metà di giugno e la missione STS-70 venne finalmente lanciata il 13 di luglio del 1995. È ricordata come una missione di successo che mise in orbita il settimo satellite della serie TDRS, satelliti TDRS di telecomunicazioni che fanno da ripetitori per missioni e altri veicoli spaziali e consentono, per esempio, di tenere quasi costantemente in contatto radio la Stazione Spaziale Internazionale con il centro di controllo di Houston. Anche per questo episodio è tutto e il prossimo appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Tra Icarus e i picchi, praticamente sì? Questa è una puntata degna di Hitchcock con uccelli.
Veramente mi sono ispirato anche all'esperimento che dovrà fare Alexander Gerst con l'esperimento Icarus, tenendo sotto controllo i segnali di questi uccelli che si spostano, che migrano e che possono essere rilevati anche dallo spazio. C'è stato tra voi qualche utente di satelliti TDRS, direttamente o indirettamente?
Penso di poter essere considerato un utente di satelliti TDRS. No, effettivamente sì, avevo le visibilità della stazione spaziale, erano legate alle visibilità dei TDRS, certo.
Sì, le immagini che ci arrivavano tra l'altro anche tramite NASA TV provenivano, se non ho capito male, anche da questi satelliti.
Sì, tutto quello che è video della stazione spaziale, diciamo il 99%, perché c'era anche la possibilità di fare un downlink video dal sistema VHF russo, quasi tutto viaggia in banda KU. Con i satelliti TDRS, quindi significa anche non tutta la parte visibile dell'orbita visibile dai satelliti TDRS ha la capacità di portare video, perché alcuni satelliti non sono in vista di stazioni ground che hanno la capacità di fare downlink in banda KU, o almeno era così fino a un po' di tempo fa. Quando vedete immagini in diretta della stazione spaziale o anche in differita, comunque sono state scaricate tramite uno di questi satelliti TDRS.
Quindi i picchi dorati non ci hanno impedito di vedere in diretta le immagini della stazione spaziale.
No, una vittoria dell'uomo sulla natura.
La natura si è presa questa rivincita costringendo a riparare il serbatoio esterno dello shuttle, della navetta Discovery, e poi a sua volta l'uomo si è preso la rivincita continuando a far funzionare questi satelliti.
Ma un po' tirata per le lunghe questo segue.
Sì. Quindi continuiamo la nostra missione con la prossima rubrica, i link della settimana. è stata lanciata la missione di Alexander Gerst che sta per iniziare. Invece il primo link della settimana, un video, riguarda una missione che si è conclusa. Veronica?
Sì, io ho trovato questo link, questo video, un video 3D, anzi non in 3D, a 360 gradi, del landing dell'Expedition precedente, in realtà l'Expedition 54, che è avvenuto il 27 marzo, quella in cui sono, insomma, sono atterrati Mark Van de Hey, Alexander Mizurkin e Joe Acaba. Però è proprio un video a 360 gradi, quindi mettetevelo sul cellulare e entrate, insomma, nella vostra stanza chiusa e guardatevi attorno. È come essere lì assieme agli astronauti che li aiutano ad uscire dalla navetta e ad andare verso le tende mediche, di supporto medico. È come essere in Kazakistan durante proprio un landing, con l'unica differenza che lì il 27 marzo quasi nevicava, comunque c'era neve a terra e c'è un freddo cane.
Mischiati tra i turisti e i curiosi che seguivano queste operazioni di recupero.
Sì, poi verso la fine si entra anche nella sala dove fanno i rituali finali, quindi dove vengono vestiti con costumi tipici, dove vengono consegnate...
All'aeroporto di Karaganda.
Sì, non so dove. Le matrioshke.
L'aeroporto di Karaganda in Kazakistan.
Sì, sì, so che in Kazakistan, ma non sapevo che era esattamente lì.
Poco fuori la tangenziale, non puoi sbagliare. E però appunto Alexander Gerst è stato lanciato per l'inizio della sua missione e il prossimo link riguarda proprio questo evento importante dell'inizio della missione, Ricky.
Sì, perché abbiamo avuto gente che va e gente che viene. La galleria che adesso Mike vi farà vedere riguarda il rientro della Soyuz MS-07 che è avvenuto il 3 giugno. Sulla Soyuz MS-07 c'erano a bordo Anton Skaperlov, Scott Tingle e Norishine Kanai. Non solo Skaperlov, che come al solito quando lo vedete uscire dalla Soyuz sembra sempre molto in forma e molto carico, in realtà vedete da questa galleria, sarà perché il tempo era splendido, sarà perché il rientro è stato assolutamente nominale, tutti gli altri tre membri dell'equipaggio erano assolutamente in formissima. La Soyuz MS-07 si era staccata da Rasvet alle 7.55 del mattino, ora italiana, alle 7.55 del mattino ora italiana, stiamo sempre parlando di domenica 3 giugno, e l'atterraggio è stato alle 14.40, quindi magari se qualcuno di voi è stato appassionato, è appassionato, ha potuto seguire comodamente in diretta questo rientro. Anche in questa galleria c'è appunto l'aeroporto di Karaganda, come diceva Paolo, quando gli astronauti vengono subito portati, prima le verifiche mediche di base, poi vengono portati all'aeroporto dove vengono così addobbati con qualche vestito tipico kazako e agli astronauti vengono regalate le classiche matrioshke che sono dipinte
con la loro immagine.
Esatto, dipinte con la loro effigie. L'altra galleria che vi propongo invece è quella del lancio, abbiamo detto, della Soyuz MS-09, che è quella che ha a bordo a Gerst, che in tuttora in viaggio verso la stazione spaziale internazionale, perché il docking ci sarà domani, ci risentiamo a fine puntata col calendario. La galleria è molto bella anche perché c'è una bellissima foto che è girata tantissimo su Twitter, che è stata scattata con un filtro simil infrarosso, quindi è una foto in bianco e nero in cui il verde delle foglie degli alberi diventa di un bianco quasi candido, quasi neve, e si vede la Soyuz che sta decollando. Una foto molto molto suggestiva. Se volete guardare il resto della galleria è molto bella, anche perché anche in questo caso il cielo era splendido e quindi si è potuto seguire il lancio. Ma se avete voglia di fare anche un salto su YouTube per la Soyuz MS-09, cosa hanno fatto quelli di Roscosmos? Hanno piazzato una bella telecamera sul modulo orbitale della Soyuz, così che quando il fairing che copre la Soyuz, diciamo, nelle prime parti del volo, si stacca, si è visto finalmente una soggettiva di quelle che siamo ad esempio abituati a vedere adesso con i Falcon 9, per intenderci. Quindi si è vista tutta la fase d'ascesa, in realtà si è visto questo dopo la separazione dei quattro booster, si è potuto notare che il secondo stadio aveva questo moto leggermente oscillante, avanti indietro, poi dopo si è stabilizzato, si è visto il distacco del secondo stadio, si è vista anche l'apertura del pannello solare. Quindi
quel modo oscillante si vede anche nell'animazione che fanno vedere poco prima del lancio, quando fanno il riassunto. Lo stavo commentando con dei colleghi al lavoro.
E quindi dici che è una feature, una cosa per stabilizzare di più?
È attesa, non so, adesso non ho idea se è una cosa che si tollera, una cosa che si cerca, ma commentavo con dei colleghi che sembra che una cosa così lunga che ondeggia in quel modo a quella velocità non sembra una cosa sana, però pare che sia normale.
Sì, anche gli astronauti delle missioni Gemini raccontavano un'oscillazione di quel tipo del razzo Titan, se non ricordo male.
La prossima volta che intervistiamo un qualche astronauta che è salito su una Soyuz, proviamo a chiedere se sanno se questa oscillazione è normale oppure se ci si riesce a rendersene conto durante l'ascesa. E il resto della galleria invece mostra le solite immagini, insomma la Soyuz che viene benedetta dal
Pope.
Dal Pope ortodosso e i saluti finali degli astronauti prima di salire e poi le varie foto dell'ascesa del razzo.
E finalmente, dopo soli 50 anni e passa di voli Soyuz, abbiamo le immagini.
No, però pensavo, cavolo, però sai, pensa se noi facevamo una diretta di questo lancio, adesso vedremo la soggettiva interna degli astronauti che spesso salutano alla telecamera, invece in questo caso magari tutti, diciamo, gli amici di Mike, tedeschi che magari volevano vedere Gerst durante l'ascesa, invece si sono ciucciati la telecamera dall'esterno, fighissimo però magari no.
Che ho provato a imbucarmi al GSOC, al centro di controllo di Columbus, dove c'era un evento per il lancio che però era a invite only, che l'ho scoperto un po' tardi, e quindi mi stavo guardando il lancio tranquillamente in ufficio e mi stavo chiedendo proprio se queste immagini fossero in diretta oppure no, e poi stavo sentendo la diretta di DLR in tedesco, quindi la mia comprensione può avermi giocato degli scherzi, ma anche la conduttrice, che era lì tra l'altro con Samantha Cristoforetti, era sorpresa dal fatto che questa non era una simulazione, ma questa era un'immagine temporale. Gli è stato detto praticamente in diretta questa cosa. Forse non era così, così nota, non era annunciata prima.
Chissà se hanno chiesto il permesso al NOAA per girare quelle immagini della Terra dallo spazio.
Al NOAA Ski.
Mike, come facciamo a tenerci aggiornati con tutti questi lanci di vettori piccoli, medi, grandi?
Con l'astronautica agenda!
Anche?
Ma quelli sono quelli già pianificati, ma ci sono un sacco di lanciatori, di aziende che si occupano di fare nuovi vettori che praticamente spuntano come funghi. È la nuova space economy, passa proprio dai lanciatori ultimamente, proprio perché sembra che questo mercato sia maturo per essere sfruttato commercialmente ancora di più rispetto al passato. Al passato i player che effettuavano lanci erano i soliti grandi, adesso invece pare che ci sia una moltitudine di startup che promettono lanci. Le più famose le copriamo già noi tutti i giorni con, non abbiamo mai detto il nome di quell'azienda che diciamo sempre, proviamo a saltarla questo giro, però non è l'unica, ce ne sono altre come Rocket Lab. Io mi perdo un attimo sempre perché stanno cominciando ad essere veramente tante, e un buon modo per avere un punto di vista aggiornato e tenere un po' il filo della situazione è Ars Technica, che è un sito web di tecnologia famoso americano che parla di tecnologia abbastanza a tutto tondo. Ha iniziato da qualche settimana una newsletter, che è un'altra cosa che va un po' di moda ultimamente, di mostrare, di inviare notizie ai lettori via email, come si faceva negli anni 90. È possibile iscriversi gratuitamente sul link che metteremo nelle note dell'episodio. È in inglese, ma in ogni settimana viene dato un piccolo aggiornamento su diverse realtà come Rocket Lab, come quell'altra azienda che non vogliamo dire, quella di Jeff Bezos
e Blue Origin,
ma anche alcune assolutamente sconosciute con degli annunci abbastanza roboanti, li lanci nel 2021, cose di questo genere. Ovviamente quando questa cosa diventerà un pochino più di vaporware, probabilmente ne parleremo come news della settimana e quant'altro, però per tenere gli occhi aperti e avere un occhio all'orizzonte per questi nuovi arrivati c'è la newsletter che si chiama The Rocket Report di Ars Technica.
È una bella newsletter perché unisce a degli aggiornamenti sintetici ma che danno le informazioni di base, anche dei brevi commenti in tono quasi scherzoso, pungente, umoristico, sarcastico su alcune di queste notizie. Insomma, hanno molti dei loro lettori che suggeriscono, che segnalano queste nuove aziende o possibili lanci, e quindi hanno una buona panorama sul mercato, tutte le dimensioni del segmento di mercato, dei vari segmenti di mercato, quindi dalle aziende più piccole che sono magari soltanto in fase di pianificazione, di progettazione, a quelle più conosciute. Quindi è una bella newsletter, e la posta elettronica, quindi le newsletter sono il nuovo social, sono il social post Facebook, post web. Quindi stanno tornando effettivamente di moda. E torniamo al lancio di Alexander Guest, che è stato il tema conduttore di questa puntata, con l'ultimo link di questa settimana, perché a commentare il lancio di Guest chi c'era, Mike?
Sì, volevo soltanto farmi controllare se per caso veramente durante la diretta a Berlino non si erano accorti che le immagini erano in diretta. Se volete vedere la diretta che aveva seguito DLR da Berlino per il lancio, c'era anche ospite Samantha Cristoforetti, quindi mettiamo il link nelle note dell'episodio.
E quindi è un vostro esercizio di tedesco per voi, che se volete seguire questo video. E naturalmente un altro modo, anzi il modo migliore per seguire tutte le novità sullo spazio in italiano, è l'Astronautica Agenda. Quali sono gli eventi della prossima settimana, Ricky?
Allora, come già avevo anticipato, abbiamo la Soyuz MS-09 che sta, diciamo, rincorrendo la Stazione Spaziale Internazionale, in quanto sta adottando un profilo di docking in 2 giorni, quindi domani, 8 giugno, a cavallo delle 14.53 fino alle 16.45 ci saranno tutte le varie operazioni di docking, quindi l'avvicinamento, l'attracco, il periodo che serve per equalizzare le pressioni tra i due veicoli, e poi la cerimonia del hatch opening. Se siete radioamatori, vi ricordo che in questi momenti è possibile ascoltare il downlink in FM della Soyuz, che spesso funziona quando gli astronauti sono in prossimità della Stazione Spaziale Internazionale. Per vedere se ci sono dei passaggi buoni non dovete fare altro che andare su Heavens Above, cercare la Stazione Spaziale Internazionale, perché ormai domani saranno a pochi chilometri di distanza fino ad arrivare all'aggancio vero e proprio. 121.750 MHz dovrebbe essere la frequenza, quindi non è proprio banda radioamatoriale, però potete ascoltare tranquillamente. Se andate sulle pagine ARIS, cercate Frequencies, e lì ci sono tutte le elenco delle frequenze nel caso abbia sbagliato. Se ho sbagliato, me ne scuso. E in serata al planetario di Lecco c'è una conferenza organizzata dai nostri amici del gruppo Astrofili di Space, che si intitola La fisica di Star Wars, e il relatore è Luca Perry, quindi insomma l'argomento è così, può sembrare fantascientifico o barra frivolo, però in realtà è uno spunto per parlare anche di scienza in maniera così è interessante. Poi abbiamo una serie di eventi a tutto astronauti. Allora, dalla chat di Facebook, il nostro amico Norberto Cioffi, che per chi non lo sapesse è la persona che ha ideato il nome Volare per la missione di Luca Parmitano, ci segnala che proprio Luca Parmitano sarà ad un evento sempre della della serie La Milanesiana, però non sarà a Milano questa volta, come spesso accade con gli eventi della Milanesiana, ma sarà a Torino. In particolare sarà alla Venaria Reale di Torino. Sarà quindi sabato sera alle ore 21, ci sarà lui, ci sarà Elisabetta Sgarbi, che è comunque la ideatrice, la presidentessa, insomma, della Milanesiana. Quindi se siete a Torino e volete andare a sentire Luca, lo potete andare a cercare. Se per tutti i dettagli andate sul sito ufficiale della Venaria Reale, che è www.lavenaria.it, poi andate nella sezione eventi e cercate tutte le informazioni del caso, se c'è bisogno di prenotare, se c'è ancora posto, eccetera.
Mi ripeti, scusa Ricky, che lo mettono già in agenda, il 9?
Sabato alle 21.
Alle 21.
Comunque okay. se vai su lavenaria.it lo puoi... Quindi dovete fare ancora meno fatica. Adesso Veronica aggiorna il calendario e ve lo trovate lì tranquillamente. Poi domenica c'è veramente un raduno d'astronauti incredibile, perché Paolo Nespoli, come solito, quando insomma dopo diciamo il periodo caldo del rientro, ci tiene sempre ad andare alla sua città natale. Dopo la sua scorsa missione aveva portato Caddy Coleman, stavolta ha fatto jackpot, perché praticamente ci sarà Riazzansky e Bresnik, che erano nella sua Soyuz, ma c'era anche Van de Hey e Acaba, quindi praticamente tutta l'Expedition 53, o quasi, manca l'altro russo che non mi ricordo chi era, e saranno tutti a Verano Brianza. Ci saremo anche io, Veronica, Paolo, non so se alla fine viene oppure no, quindi se volete venire a salutarci, sì, ci sarà, quindi se volete venirci a salutare, noi siamo lì. È un evento che si svolge per tutta la giornata, si parte alle 10:30 con il ritrovo al parco di Carate Brianza, e alle 10:45 ci sarà una parata per le vie del centro. L'aveva fatta anche con Caddy Coleman, sembra proprio un evento carnivalesco, con loro sul carro che vengono osannati dalla folla. È una cosa simpatica, però è bello perché ci sono tutti questi astronauti,
gli danno anche i vestiti tipici di Verano, il bamboline tipiche di Verano.
Chissà, tutto può succedere. Alle 13 c'è un pranzo con gli astronauti, si doveva prenotare, quindi mi sa che ormai sarà tutto sold out, però se volete provare, il ristorante è il ristorante Mr. Brown. E invece dalle 15 alle 17 all'auditorium di Carate Brianza ci sarà un evento, una conferenza di 2 ore dove praticamente ci sarà modo di parlare, di ascoltare gli astronauti, fare domande, insomma, e passare un pomeriggio diverso dal solito. Comunque è molto molto bello perché ci sono 5 astronauti contemporaneamente in un posto solo, e l'evento è comunque, a parte il pranzo che bisogna ovviamente prenotare, c'è una quota da pagare, il resto è assolutamente gratuito, e se siete in zona, perché no? Poi andiamo avanti, andiamo a lunedì 11, ci sarà un lancio giapponese da Tanegashima del satellite IGS Radar 6, che è un satellite intelligence gathering satellite, probabilmente militare, sì, è un satellite di ricognizione giapponese ad uso della difesa nazionale, quindi sì, è militare. Poi c'è l'Open Day dell'ASI per i 10 anni della missione Fermi, dalle 10 alle 17. Saranno presentati i risultati più recenti della missione Fermi, che il Fermi è un telescopio spaziale che lavora sulla banda dei raggi gamma. Dopodiché si va giovedì prossimo, abbiamo un lancio Pegasus, quindi il Pegasus, vi ricordo, è un razzo leggerissimo che prima viene portato in quota da un aereo madre, poi viene sganciato e questo poi si accende e va in orbita, e alle 16:01 verrà lanciato Icon, che è un satellite Ionospheric Connection Explorer, che studierà la ionosfera e quindi dunque incontra i disturbi della ionosfera causati dalle tempeste solari e dai cambiamenti meteorologici che possono impattare sulla navigazione del GPS, e quindi questo satellite studierà questo aspetto. Giovedì ci sarà una EVA, la numero 51 americana di quelle effettuate sulla Stazione Spaziale Internazionale, con Feustel e Ricky Arnold, che dovrebbe iniziare alle 14:10 ore italiane e poi durerà 6 ore come consueto, 6 ore qualcosa di più. E subito dopo il rientro dentro all'Airlock, poco dopo comincerà anche la puntata 35 di Astronauticast, e quindi ci vediamo giovedì prossimo.
Vedete che accendono la diretta prima della ripressurizzazione o dopo?
Cosa?
No, se cominceranno a collegarsi in diretta con noi per seguirci prima o dopo la pressurizzazione.
Appena gli tolgono il casco dicono salutate dopo Veronica da Verona, ma
un saluto
Mike
a tutti
da
gli
Monaco,
amici di Astronautica
e Foistel dalla stazione.
Noi invece adesso accendiamo il motore per rientrare nell'atmosfera e concludere questa missione, questa puntata. Prima di farlo però cominciamo a salutare l'equipaggio che mi ha assistito per raccontarvi queste novità sullo spazio. Salutiamo Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, ci sentiamo la settimana prossima.
Salutiamo Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona, ci sentiamo giovedì prossimo.
E salutiamo anche il nostro podcon, il podcast controller Michael Sacchi.
È stato un piacere stare con voi, l'appuntamento è la settimana prossima.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguire o partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it e fino ad allora ad Astra!
Tutti in Brianza.